Vado a una domanda da parte di Maria Antonietta.
Anche perché qui ormai volgiamo alla fine.
Questa cara sorella chiede: Amici carissimi, buon pomeriggio a voi. Vi ringrazio anticipatamente per tutte le risposte e chiarimenti che mi mandate. Siete una benedizione per me e che siate benedetti voi tutti. Due domande. La prima, io sono stata sospesa dal lavoro perché non ho fatto il pizzicotto da settembre. Sto vivendo al buon cuore di amici. Non sto pagando più mutuo e altre finanziarie, solo la luce e il gas. Ho deciso di raccogliere la decima dei soldi che mi regalano, 10-20 euro, per donarli a mia volta. Ma un mio fratello anziano mi ha detto che nella decima devo essere perseverante. Come posso fare se non ho una quota certa ogni mese? Perdo la salvezza per questo?
Quindi questo anziano gli ha detto deve essere fedele con la tua quota. Quindi evidentemente hanno un minimo, no? Un minimo di decima.
Seconda domanda. Quando Paolo e Sila si misero a lodare Dio in prigione e le porte si aprirono durante il terremoto e le catene di tutti si spezzarono, vuol dire che anche gli altri carcerati furono salvati? Oltre al carceriere? Quando Dio dice sarai salvato tu e la tua famiglia, si riferisce solo alla famiglia di sangue o anche ai servi che facevano parte della tribù?
Ma secondo me è famiglia di sangue.
Un abbraccio forte, forte, vi amo tantissimo e chiedo al Signore che accampi i suoi angeli migliori per proteggervi nel nome potente di Gesù Cristo il vivente. Maria Antonietta.
Ah, gloria a Dio. E dove cominciamo? Dal decimo o dal carceriere?
Carceriere,
Carceriere.
che mi sembra interessante. Questo, oltre a Paolo e Sila, anche gli altri carcerati furono salvati?
Allora, vai a visitare la prigione lì, Atti 16.
Sì.
Vai in prigione lì. 29 e 31.
Atti 16:29. Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: Signori, che devo fare per essere salvato? Ed essi risposero: Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Atti 16:29-31.
Bene, allora, sicuramente parla della sua famiglia, sulla quale lui aveva autorità. Presso gli altri carcerieri, cioè sono lì per un salario, non è che può. Quindi,
No,
poi.
i
E
carcerati, chiede lei, gli altri carcerati furono salvati?
perché? Lui dice tu e la tua famiglia, dice. C'è anche da dire che quando una scrittura non è chiara, molti fratelli ci chiedono, cioè per portare chiarezza a una scrittura, non è possibile interpretando con dottrine religiose che porti tenebre. Bisogna interpretarle sempre alla luce di altre scritture. Puoi spiegare la scrittura, ma non puoi rispondere con l'opinione. Infatti, in Luca 17, 34, lì c'è una scrittura che ho trovato sul soggetto. Vabbè, leggi 17, 34.
Luca 17:34. Io vi dico, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato.
Quindi
Luca 17:34.
la domanda è se gli altri carcerati furono salvati. Eccolo qui, guarda, in quella notte due saranno in un letto, uno preso e l'altro lasciato, sta parlando del rapimento qui. E cioè vuol dire che non è che perché sei tutti insieme nella prigione tutti devono salvarsi. Uno può essere preso, l'altro lasciato, dipende da chi di loro ha aperto il cuore a Gesù. Va bene, e anche chiarire un po' la scrittura e dice la tua famiglia sarà salvata, però se c'è magari un figlio ribelle, una moglie come la moglie di Lot, eccetera, no, non necessariamente. Cioè tra le righe possiamo capire, alla luce di altre scritture, possiamo vedere che Paolo intendeva credi nel Signore Gesù, tu e tutti quelli nella tua famiglia che credono.
Quindi non è automatico.
Non è
Mi
automatico
ricordo
che.
anche io speravo quando mi sono salvata e ho iniziato a seguire Gesù, anche io speravo che tutta la mia famiglia si salverà in base a questa scrittura,
No,
perché
no.
avevo un padre alcolico e speravo anche lui si salverà.
Ma si salverà.
Però solo se lui decide di accettare Gesù si salverà.
Si salverà i padri, i figli, tutti. Però devono andare attraverso Gesù,
Sì.
non attraverso la tua parentela di sangue.
Non è automatico,
Non è
no?
il tuo sangue di parentela, ma è il sangue di Cristo.
Amen, amen.
Guarda, c'è un'altra scrittura, Ezechiele 9, 4 a 6.
Ezechiele 9:4. Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fai un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei.
Quindi il segno non è perché erano abitanti di Gerusalemme come i carcerati dove c'era Paolo. Essere a Gerusalemme non era sufficiente, ma bisognava sospirare e gemere e per tutte le abominazioni.
Agli altri, verso 5, in modo che io sentissi, disse: passate per la città dietro a lui e colpite, il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione. Uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Cominciate dal mio santuario. Essi cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa. Ezechiele 9:4-6.
Quindi cominciare dal santuario oggi si può applicare quando viene la tribolazione. L'anticristo attaccherà le chiese, distruggerà le chiese e ci sarà nelle chiese gente che avrà il segno sulla fronte, cioè salvati, e specialmente quelli salvati nel libro dell'Agnello. E poi ci saranno cristiani nominali, appunto vecchi, giovani, vergini, bambini e donne saranno distrutti, e tutti saranno distrutti. È un esempio della tribolazione. Qui Ezechiele sta parlando dei tempi di Babilonia, che uccidevano, distruggevano. Si ripeterà di nuovo. Va bene? Nella tribolazione saranno uccisi anche dei martiri. L'Anticristo distruggerà anche dei bambini, bambini di Dio, di Cristo, figli dello Spirito, che essendo salvati, sono salvati. Cioè, per il Signore la morte non è come la vediamo noi, che tutto il mondo si ferma, tutta la vita si ferma, la nostra vita, no. Per il Signore, Lui è il Dio della vita, è come passare da una stanza all'altra, da questo mondo a quell'altro, e quando giungiamo là diciamo, meno male che mi hanno ucciso, eccomi qua in cielo. D'accordo? Ecco, quindi la differenza è chiara? C'è il segno sulla fronte degli uomini che sospirano?
Sì.
Ok, quindi la tribolazione quando viene, fratelli che siete salvati, non dovete preoccuparvi perché il Signore, se siete la sposa, c'è un posto per 3 anni e mezzo. E se doveste morire nella tribolazione, tranquilli, è il biglietto per andare nel regno di Dio. Ci siamo?
Amen, sì.
Quindi alla luce di queste scritture, quindi l'interpretazione corretta è: credi nel Signore Gesù Cristo, sarai salvato tu e chiunque della tua famiglia che anche crederà. D'accordo?
Però se tu ti salvi, ci sono grandi possibilità che anche altri nella famiglia si salveranno perché tu li evangelizzerai.
Sì, anche
quindi
quello.
È una buona possibilità.
Sì, il Signore c'ha, il Signore sa che deve essere salvato.
Sì.
E quindi li condurrà davanti alla decisione: vuoi accettare Cristo o no? Chi lo accetta e si penti viene salvato, d'accordo?
Sì. Poi prossima domanda, che è la prima domanda di Maria Antonietta, dice: ho deciso di raccogliere la decima dei soldi che mi regalano, che sarebbe 10-20 euro, per donarli a mia volta, ma un mio fratello anziano mi ha detto che nella decima devo essere perseverante. Come posso fare se non ho una certa quota ogni mese? Perdo la salvezza per questo?
Cioè, no, per accorciare una lunga storia, no, non la perdi. Perché come è scritto, la salvezza è per grazia, non per opere. Non, da nessuna parte c'è scritto paga la decima e sarai salvato.
No.
Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato.
È vero, sì, sì.
Dove
sì.
Lo dice Efesini 2:8-9, sei salvato per grazia. Quindi anche noi riceviamo le decime qui e tutto, ma no, lo stesso non vogliamo dire bugie, che no, non posso collegare, posso benedire i fratelli che aiutano noi, altre chiese, qualunque chiesa non appartiene. Però non potrei dire se non paghi la decima non sei salvato.
No, in
va bene,
modo.
So che nel Vecchio Testamento c'era una maledizione su chi non la pagava, eccetera. Però nel Nuovo Testamento alcune cose sono cambiate. Quali? Le benedizioni sono cambiate. Adesso, cioè, ci sono delle benedizioni ivi connesse alla decima, ma non la salvezza. Dio collega delle benedizioni sia dalla decima a Dio alla Chiesa,
sì.
ma non ti toglie la salvezza, però. Ci siamo. Quindi è la vecchia storia delle chiese che predicano il Vangelo di prosperità. Cosa fanno? Cercano di forzare la gente a dare, in questo caso le decime, e li minacciano con prediche varie e prediche così, prediche così, che perderebbero la salvezza se non la danno. Io non sono d'accordo con queste dottrine. Va bene, grazie per dirci, abbiamo bisogno, però lo stesso non la perdete la salvezza, d'accordo?
Sì.
La decima, cos'era la decima? È una legge. La legge di Dio contro l'avarizia, ed era una legge anche di benedizione, perché il Testamento era una legge per insegnare a abbandonare l'avarizia. Va bene, come quella di Luca capitolo 16, c'era un avaro che è andato all'inferno. L'avarizia è brutto. Era una legge, lo scopo era benedire. Primo benedire la tribù dei Leviti. I Leviti non avevano eredità come le altre tribù di Israele, si sostenevano appunto tramite le decime, cioè come i missionari di oggi, che sarebbero come i Leviti di ieri. Ma non solo. La benedizione operava, e questo è il modo di capire la decima, in chiave di benedizione, non più di maledizione che si usava nel Vecchio Testamento.
Mm-hmm.
Va bene, era Malachia capitolo 13, se no paghi la decima, sei maledetto. D'accordo, il Vecchio Testamento. Mm-hmm. Il Nuovo Testamento è in funzione di benedizioni, che ricevi o non ricevi, capito? Quindi operava, la benedizione operava anche a chi chiedeva le decime, e opera ancora, come è scritto. Guarda, andiamo a Proverbi 3, devi andare.
Sì.
Proverbi 3, 1.
Sì. Proverbi 3, 1. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento, e il tuo cuore osservi i miei comandamenti.
2, sì, va avanti, 2.
Perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità.
Quindi i comandamenti, compreso la decima, era per dare la prosperità, che oggi si chiama Vangelo di prosperità. No, 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 quello è falso. Mm-hmm. La prosperità sono le benedizioni di Dio.
Sì.
Vai, salta al 7 lì.
Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Proverbi 3, da 1 a 10.
Ecco, anche Luca 6, 38.
Luca 6, 38.
6, 38.
Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in senno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Luca 6, 38.
Ecco, anche dice Paolo in 2 Corinzi 9,7, dice: non date di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Quindi quando dai, dai con gioia, se no cosa dai? Mormori. Chi onorava Dio, onorare Dio con, in ogni rendita, cioè con le primizie, non con il rimasto, dice. Quindi dare il primo è Dio, poi tutto il resto. Perché se tu paghi prima questo qua, quell'ora, questa donna ha smesso di pagare certi conti perché non riesce, no? Che li paghi e che non li paghi, cioè, insomma, sono problemi da superare, però non è che pagando il mondo ti benedice. Però Dio sì. Però quando onori il Signore, come dice, con le primizie, allora ricevi benedizioni. I tuoi granai, com'è che dice la scrittura? I tuoi granai saranno ripieni di abbondanza, i tuoi tini traboccheranno di mosto. Quindi le maledizioni collegate a chi non dà la decima, il Vecchio Testamento, Malachia capitolo 3, sono state tolte in Cristo. Galati 3,13, andiamo lì, Galati 3. E lì
sì.
Dice che le maledizioni sono tolte. Quindi le chiese che dicono che sei sotto maledizione non conoscono bene la Bibbia, non sei sotto maledizione. Perderai le benedizioni, ma non sei sotto maledizione.
Sì.
Sono cose diverse. Verso 13.
Galati 3,13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Galati 3, 13.
Quindi la parola chiave qui, siamo riscattati.
Sì.
Oh, dal suo sangue. Quindi le chiese che predicano ancora le maledizioni del Vecchio Testamento, collegate a chi non dà la decima, sbagliano. In Cristo, ora il Signore ci guida a fare il giusto, non tramite punizione e maledizioni come era nel Vecchio Testamento, ma bensì tramite l'obbedienza al Vangelo e le benedizioni e l'ispirazione.
Mm-hmm.
Quindi anche se uno è ricco, anche se uno diventa ricco, il Vangelo prosperità dice, diventerete ricchi, ma attenzione, tu puoi essere ricco come una multinazionale, ma non saranno ricchezze benedette e non proverrebbero da Dio. Va bene? E come tutti i multinazionalisti non sarai benedetto. Quindi non è che perché ricevi un sacco di soldi e Dio ti sta benedicendo. No, non necessariamente. Che le multinazionali possono dire lo stesso.
Sì, sì.
Dire, oh, guarda come siamo benedetti. No, no, è il diavolo che ti sta benedicendo. Il diavolo è specializzato a offrire soldi a destra e a sinistra, magari per mantenerti in una falsa dottrina. E la prima cosa che il diavolo ha fatto, Gesù in Matteo capitolo 4, ha detto, adorami e ti darò tutto questo, tutto quello che vuoi te lo do, soldi, potere, eccetera. Andiamo a Proverbi 11, e c'ho anche un altro, Proverbi 27. Allora, 11, 28.
Proverbi 11, 28. Chi confida nelle sue ricchezze cadrà, ma i giusti rinverdiranno come fogliame. Proverbi 11, 28. Grazie, Gesù.
Grazie, Signore. E Proverbi 27, 24?
Proverbi 27, 24. Perché le ricchezze non durano sempre e neanche una corona dura di epoca in epoca. Proverbi 27, 24. Quindi questo è per parlare a quelli che sono ricchi, come le multinazionali. Le loro ricchezze non vengono da Dio, ma comunque vediamo che Dio adesso, in questa vita, non li maledice, non li punisce, anzi vivono bene. Però verrà anche il giorno di giudizio per loro. Comunque, come tu hai detto, non c'è la maledizione del Vecchio Testamento per questi egoisti.
Sì, quindi queste chiese che dicono, specialmente il Vangelo Prosperità, cioè, ma le ricchezze non durano per sempre, va bene? Chi confida nelle sue ricchezze cadrà. Quindi io ho pagato sempre la decima tutta la mia vita e Dio mi ha sempre benedetto. Mi ha fatto mai mancare il necessario per me, per i miei 6 figli, mia moglie, la famiglia, eccetera.
Amen.
A volte c'è un po' di più, a volte un po' di meno, cioè vai zigzagando, no? L'importante è essere fedeli, è vero, però questo qui gli hanno chiesto anche di dare una quota. Com'è che dici? Cos'è che dici sulla quota? Come posso fare?
Lei dice che l'anziano, il fratello anziano, ha detto che lei deve essere perseverante. Ma come posso fare se non ho una certa quota ogni mese?
Perseverante a dare una quota, minimo, no?
Sì.
Giusto?
Cioè, ma deve essere una quota ogni mese? O
cioè,
come funziona la decima?
Io vorrei sapere che scrittura gli è andata questa qua per dirgli che deve dare una quota. Cioè, non so, per me non mi risulta che devi dare la decima, è 10%.
Non è una somma fissa ogni mese.
No, se tu che so, guadagni 10 centesimi al giorno, per esempio, 10 centesimi, dai un centesimo, sto parlando facendo un esempio.
Mm-hmm.
Va bene? Quindi la giustizia di Dio si vede nella decima. Un povero che ha poco deve solo dare la decima di quel poco. Per me non c'è nessuna quota. Non ho mai chiesto a nessuno di dare quote. Va bene? Quindi non so che chiesa è questa qua che ti dice queste cose. Ma e comunque anche nelle decime, la decima deve essere senza imposizione. Deve essere la decima si dà perché uno ama il Signore e vuole seguire i comandamenti. Ci sono comandamenti nel Vecchio Testamento, decima, poi ci sono anche nel Nuovo Testamento, le decime non erano limitate alla decima, perché in Atti capitolo 4 si vendevano le case, eccetera, la mettevano ai piedi degli apostoli.
Mm-hmm.
Se uno dice non sono sotto la legge, non seguo il Vecchio Testamento, ma guarda che nel Nuovo Testamento si vendevano le case, quindi vedi bene se vuoi veramente fare secondo il Nuovo Testamento.
Quindi se uno ha un salario fisso ogni mese, certo che anche la decima sarà una somma fissa, una certa quota ogni mese. Però uno se ha un ingresso che cambia da mese in mese, devi dare 10%.
Sì.
Qualsiasi somma che sia.
Sì. Questo non perché se non la dai sei maledetto,
sì,
ma perché
sì, sì.
Se la dai sei benedetto.
Sei benedetto, sì.
Se la dai, se non la dai non sei maledetto, però neanche benedetto.
Mm-hmm.
E quindi potrai avere problemi finanziari, debiti, eccetera.
Ma non perché Dio ti maledice.
No, perché tu non hai seminato e non raccogli.
Sì, sì, sì.
Ecco. Quindi per questo a me non mi piacciono le imposizioni. Uno non, la parola dice di dare, tu non vuoi dare, sono affari tra te e Dio, non ci voglio entrare. Noi non imponiamo niente e anzi siamo felici di dare tutti i nostri materiali gratis anche a chi sceglie di non aiutarci. E ci sono tanti, ci sono dei progetti che vorremmo fare e non possiamo perché a volte siamo limitati, capito? Potremmo dire, guardate che ci servono questo, perché voi non date, non lo facciamo.
No.
Semplicemente guardate lì, tutto gratis, prendete, amen, mangiate, tutto gratis. Quindi è lo Spirito Santo che deve guidare il cuore dei fratelli, come dice secondo Corinzi 9, verso 6. Dice, Dio ama un donatore allegro, quindi si dà di buon cuore, non di malanimo, non mormorando. Va bene, quindi spero che queste scritture siano la risposta che cerchi, quindi non farti spaventare, dolce sorella, da chi ti dice che perdi la salvezza. Ma io gli darei un rimprovero se fossi al tuo posto. Ma scusa, dove è scritto questo? Non credi che sia un po' un atteggiamento un po' mercenario? Questo poveraccio vuol dare la decima, non a noi, alla sua chiesa la vuol dare.
Sì.
Tranquilla. Che Dio ti aiuti anche, voglio pregare che Dio ti dia un buon lavoro, in un lavoro in una buona atmosfera, nel nome di Gesù, Signore, provvedi a questa sorella che sta sostenendo una chiesa che io non conosco, comunque le regole rimangono le stesse per noi, sia come per loro, benedici questa sorella, nel nome di Gesù, amen.
Amen.
Gloria a Dio.
Ti leggo un messaggio veloce da parte di Danny, che ha scritto 5 minuti fa, dice, fratelli, oggi tanti motivatori, tra virgolette, che si spacciano per predicatori, pastori, predicano un Vangelo in cui ti dicono in poche parole credi in Dio e ti andrà tutto liscio come l'olio. Magari. E le sale e le chiese sono piene di gente ad ascoltarli. Se invece predicassero la croce da prendersi sulle spalle in nome di Gesù, scapperebbero tutti all'istante. Gloria a Dio.
Gloria a Dio, amen. Amen, amen. Dio ci aiuta a tornare tutto questo che manca nella Chiesa mondiale, che non ne vogliono sentire di croci, di sacrifici, di andare a evangelizzare, che prima ancora di preoccuparsi delle decime io mi preoccuperei le pecore che stanno andando all'inferno, le pecorelle, che non quelle del Libro dell'Agnello, che quelle sono tutte numerate, ma tante altre pecore che si perdono, che sul Libro dell'Agnello non ci sono, però potrebbero entrare nel Libro della Vita. Non ci entrano perché i cristiani addormentati, disobbedienti sulle panche, non li vanno a evangelizzare. E questa è la cosa triste. Quindi, queste chiese, prima di preoccuparsi delle decime, si preoccupano di andare alle strade a cercare pecore. E delle decime arriveranno senza chiederle. Infatti noi, per grazia di Dio, non le chiediamo. Ci limitiamo solo a ringraziare chi le manda. Quelli che non le mandano, tra loro è Dio.
Sì, amen.
Non devono rendere conto a me, ma al Signore, a me non mi interessa. Quindi, Signore, aiutaci a... cambia, Signore, il cuore, Signore, svegliare i fratelli, Signore, andare nelle strade, cercare le pecorelle, Signore. Innanzitutto le pecorelle, più importante. Poi le decime, Signore, seguiranno. Con calma, Signore, ma l'importante è che andiamo a cercare le pecorelle, dare il Vangelo, dare la salvezza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Dio ti benedica, sorellina. Amen. Signore, ti protegga, ti guidi, ti aiuti, Maria, nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Grazie, Signore.